Tadeusz Kantor, pittore e regista teatrale polacco, è stato tra i maggiori teorici del teatro del Novecento. È nato il 6 aprile 1915 a Wielopol, vicino Cracovia. Wielopol sarà poi il titolo di una sua famosa rappresentazione teatrale. Ed è morto a Cracovia il 6 dicembre 1990. Due anni prima, nel 1988, ho avuto la fortuna di stare alcuni giorni accanto al grande autore, regista, attore, artista polacco nelle prove del suo spettacolo Qui non ci torno più, al Piccolo Teatro di Milano. Ho potuto così raccogliere i suoi pensieri profondi sul teatro e sulla vita, di entrare nei suoi fantasmi. I fantasmi della mia vita, come lui li chiama, ritornano in scena, diventano parole, gesti, rumori. Il teatro per lui è la vita. Bastava vederlo in scena o nelle prove. Non recitava, viveva. Basta anche ascoltarlo. E quindi, a 100 anni dalla sua nascita e a 25 dalla sua morte, vogliamo ricordarlo con le sue stesse parole.
Ma vi presque n'existe pas. La ma vie vraiment, ce n'est pas exagéré. Ma vie c'est mon art. J'ai rien autre à faire. Pas seulement, je ne suis pas demiurge, le dieu qui crée.
Io non sono il demiurgo, il dio che crea, mi dice Cantor. Io sono l'ispiratore.
Je ramasse mes amis pour qu'ils me aident. Oui. Alors, ce sont les fantômes de ma vie.
E spiega che nel suo teatro egli raccoglie i fantasmi della sua vita e li pone sulla scena, li chiama, li guida, li dirige, cioè fa funzionare i suoi fantasmi.
Il vel souvenir c'est avec la désespoir e naturellement ce sont les voyageurs. Je les appelais pour une réunion. Et c'est dans le lieu où de cette réunion, c'est très pas vénérable, c'est Bettola. Oui, le lieu plus bas dans la vie, c'est presque le bordel.
Ed è proprio in questa Bettola giudizio universale, dice Cantor, che lui rievoca e fa rivivere i suoi fantasmi personali, ma anche i fantasmi della nostra storia recente. Alla prova generale di Qui non ci torno più partecipa il critico teatrale Ugo Volli, cui domando di presentarci la personalità artistica di Tadeusz Kantor.
Come noto, Qui non ci torno più è una specie di montaggio di brani tratti da molti spettacoli precedenti di Kantor, che vengono in qualche modo evocati in una specie di taverna molto degradata dalla presenza stessa di Kantor, che compare oltre che in persona anche come sotto forma di manichino. Quello che secondo me è fondamentale in questo spettacolo è una specie di bilancio, di evocazione di una carriera artistica che è anche una vicenda umana, trasfigurata nella forma del sogno o dell'incubo o della fantasia, in cui si mescolano i dati autobiografici, le costruzioni teatrali, le realizzazioni, alcune intuizioni profonde sul stato della nostra civiltà, e si montano in una specie di lucidissimo incubo in cui ogni cosa ha più di una funzione. Ulisse poi in qualche modo è anche Cantor, ci sono dei soldati violinisti che a un certo punto seppelliranno tutto quanto vi è di creativo. Direi che questo spettacolo è molto struggente perché è una specie di testamento non del teatro di Cantor, ma dell'uomo Cantor, del personaggio Cantor.
Szanowne panie, szanowni panowie.
Gentili signore, egregi signori, Com'è che sono finito qui? Sono sempre stato in piedi, alla porta, e aspettavo. Adesso invece sto seduto in mezzo, una persona importante.
Cantor è un artista molto ricco e completo, è un pittore, è un uomo di teatro, è in qualche modo anche uno scrittore, un filosofo del teatro che scrive degli strani documenti molto ricchi di intuizioni. È un personaggio che credo vada inquadrato più nelle avanguardie storiche che nella progettualità artistica contemporanea, cioè un grande protagonista di suoi personalissimi fantasmi che vive il teatro, la pittura, questa sua scrittura come un modo per darsi e per dirsi.
Dans cette bête-là, la servante très sale pour les fonctions sexuelles, pour les fonctions de la de nettoyage du plancher, etc. Mais tout mélangé. Quand je retourne,
Cantor ci sta spiegando questa rappresentazione del miscuglio della sua memoria che avviene in Qui non ci torno più. Dalla guerra alla prima rappresentazione teatrale del suo spettacolo Il ritorno di Ulisse. Suo padre è stato giustiziato nel gennaio del 44, la stessa sera della prima del ritorno di Ulisse, rappresentato clandestinamente nell'aula della sua scuola.
Bon, mais après c'est moi qui est Ulysse, c'est moi qui est Ulysse, qui ne peut pas retourner ici. Même il a tué Penelope dans cette rue, il a tué sa femme.
Renato Palazzi, che segue con noi la prova generale di Qui non ci torno più, è direttore della Scuola d'Arte Drammatica di Milano, che recentemente ha ospitato Cantor, che per vari mesi ha lavorato con gli allievi di questa scuola. Palazzi è stato anche attore nella compagnia di Cantor.
Per quanto riguarda il come prepara i suoi spettacoli, questo forse è un aspetto un po' misterioso e non credo che sia facile decifrarlo. Io credo che lui, per quello che ho potuto vedere, nel momento in cui inizia le prove ha una sua traccia mentale e molti disegni. Cioè lui, penso che per diversi mesi, avvicinandosi al momento di fare uno spettacolo, lui immagini delle situazioni in qualche modo sparse, in qualche modo non collegate, delle situazioni visive probabilmente più che altro, e le disegna appunto da quel pittore che è. E questo ho potuto vederlo, ho potuto verificarlo di persona, che proprio molte scene degli spettacoli corrispondono molto fedelmente a dei disegni che lui ha fatto. Però Cantor è anche a suo modo un grande mentitore, è un grande imbroglione artistico, un esperto del gioco delle tre tavolette in qualche modo, cioè lì bisogna anche capire in che misura Cantor disegna certe situazioni e poi le riporta in scena, o in che misura invece disegna le situazioni dopo averle realizzate in scena. Perché c'è anche questo, che lui ama molto spostare i piani della realtà, per cui non è neanche da escludere che lui arrivi anche inconsapevolmente in qualche modo a falsificare certi processi e a posticipare certe date del disegno piuttosto che del lavoro teatrale. Quindi c'è tutto un processo in qualche modo di razionalizzazione, a volte anche molto faticoso, perché per esempio nello spettacolo in cui io ho marginalmente lavorato, che era La macchina dell'amore e della morte, nel giugno scorso, lo spettacolo ha debuttato a Kassel e lui nelle tre repliche di Kassel ha provato tre finali diversi davanti al pubblico, che era assolutamente sconcertato, per cui c'è tutto un processo di chiarimento che prosegue con le prime repliche dello spettacolo, e poi ci sono come in altri grandi teatranti, anche delle successive modifiche che poi vanno avanti probabilmente per quasi tutto il ciclo di repliche dello spettacolo. Per quanto riguarda il suo rapporto con gli attori, credo che sia un rapporto abbastanza unico, come raramente ho visto in altri registi uomini di teatro. Intanto bisogna in qualche modo riprendere, per sfatarlo in parte, un luogo comune sul modo di lavorare di Cantor, cioè che sia un grande tiranno con gli attori, che sia un manipolatore di attori quasi come fossero macchine o oggetti inanimati. Questo non è vero, questo dal punto di vista personale non è assolutamente vero, cioè Cantor ha un rapporto di estrema libertà con i suoi attori, li lascia molto responsabili del personaggio che devono interpretare, cioè Cantor non è il tipo di uomo di teatro che dà delle indicazioni ferree e quelle devono essere, lascia molto margine di invenzione agli attori, coglie molto certe cose che loro magari trovano per caso e le tiene e gliele fa sviluppare. Poi, per esempio, ha un rapporto di estrema dolcezza e di estrema protettività con gli attori. Una delle cose che colpiscono molto è vederlo quando è in tournée, che va a esaminare prima l'albergo in cui gli attori alloggeranno, guarda le camere, provvede lui a sistemarle di qua e di là a seconda delle loro esigenze, dei loro umori, dei loro caratteri, dei loro rapporti interni. Poi l'altra faccia invece è il fatto che questi attori in qualche modo per anni sono incapsulati in una fantasia, in un'ossessione, in un'angoscia di Cantor che si traduce in immagine e in personaggio, e questo credo che per loro sia abbastanza logorante. Infatti, per quanto riguarda gli attori polacchi che stanno con lui da molti anni, insomma molti hanno l'aria piuttosto distrutta, piuttosto stremata dallo sforzo di immedesimazione nella fantasia di questo genio così irregolare che gli si impone. Questo credo che sia un aspetto molto faticoso. Poi ci sono le famose scenate che secondo me nel 90% dei casi però sono fatte quasi a freddo, e sono un modo straordinario che lui ha di creare la tensione nei momenti in cui sente che in qualche modo la tensione si sta allentando. Credo che conoscendolo bene si riesca anche abbastanza a distinguere le scenate strategiche dalle scenate vere. Le scenate strategiche sono costruite con una sapienza straordinaria per portare tutto il gruppo a un punto di concentrazione assolutamente fortissima. Dopodiché lui scioglie questa tensione e la prova parte.
A questa prova generale sono anche presenti Marzia Lorica e Giovanni Battista Storti, che per oltre 6 anni sono stati attori nella compagnia di Cantor. Com'è veramente il rapporto di Cantor con gli attori?
Forse l'abbiamo amato fondamentalmente. Il rapporto di Cantor con gli attori è molto d'amore, secondo me, perché lui aiuta moltissimo gli attori.
Il rapporto nel lavoro con lui è qualcosa di fondamentalmente affettivo e non tanto un rapporto professionale tra regista e attore. E così anche nella creazione degli spettacoli, non solo nella rappresentazione. Direi che questo sì è l'elemento principale.
Cari colleghi attori, voi attori dovete avere le forze e mantenere l'igiene esistenziale per salire in alto, giudiziosamente, terapeuticamente e tra gli applausi. Mentre io, per creare qualcosa, per creare quell'universo in cui voi vi arrampicherete saldamente in alto e tra gli applausi, io devo precipitare in basso, e sto precipitando di brutto.
Spadać w dół i spadam, cholernie spadam. Ja, moi salte, ordir, fumier, saligo, dégoûtant, moche. Moi, je tombe au diable. Alle.
Però, strada facendo, urlerò a squarciagola.
Je vais crier à tue-tête.
Ecco come sono le nostre strade opposte. Quando si è molto infelici, d'un tratto sorge nell'uomo questo rifiuto, una forza tremenda. Questo va coltivato. Prima l'infelicità e poi quella forza. E in fin dei conti non ho altro da dire.
A potem te moc. I właściwie nic więcej nie mam do powiedzenia.
Le prove continuano. Cantoro fa ripetere per ore lo stesso gesto, impietoso. Qualcuno parla addirittura di rapporto sadico di Cantoro con gli attori. Renato Palazzi, critico teatrale e direttore della Scuola d'Arte Drammatica di Milano.
Io non credo che sia sadismo. Io credo che lui imponga delle gabbie più o meno strette a seconda poi degli attori che ha davanti. Ha anche un gruppo molto vasto, cioè probabilmente anche difficile da controllare, con caratteri molto diversi, con personaggi molto irregolari, perché poi non dimentichiamo che quasi nessuno di loro è attore di professione in senso stretto, cioè sono pittori, sono giornalisti, scrittori, hanno attività diverse. Fanno gli attori perché sono entrati nel campo magnetico di Cantor, e questo forse richiede anche probabilmente delle redini ancora più strette. Io non parlerei di sadismo, io parlerei di un teatro di segno estremamente forte che ha bisogno di una grande precisione portata a volte a questa specie di durezza ossessiva. Diciamo che in lui, per esempio, ci sono degli aspetti in qualche modo spiazzanti, nel fatto che fino all'ultimo, proprio fino al pomeriggio prima del debutto, lui continua a riprovare, eventualmente aggiungere o cambiare delle cose, il che può dare un senso di insicurezza agli attori. Oppure il fatto che lui, ancora all'ultima prova, ancora il giorno del debutto, può fare delle scenate che normalmente rispetto ad altre persone potrebbero sicuramente compromettere la loro fiducia in se stessi. Però questi attori sono anche abituati, e bisogna dire però una cosa, che in realtà ognuno di loro è un pezzo insostituibile di una grande macchina, perché è un teatro che è costruito molto, totalmente direi, su dei rapporti personali, su dei rapporti affettivi tra lui e loro. Sono persone che lui ha scelto, anche per vie misteriose. Uno magari è stato scelto perché lo colpiva la sua faccia, uno è stato scelto perché lo colpiva una certa sua disponibilità umana, ma c'è sempre un quid personale in queste scelte. Quindi è un teatro fatto soprattutto di rapporti umani, per cui non mi sembra che si possa parlare così di sadismo. Più che essere imprigionati in un personaggio, sono spesso imprigionati in un gesto, in un tic, in un'immagine slegata da un contesto reale, in una fantasia sua. E magari i personaggi cambiano di spettacolo in spettacolo, ma poi le basi di questa fantasia, questi gesti, spesso restano gli stessi. Cioè un certo tipo di personaggio può essere in uno spettacolo il guardiano del cimitero, in un altro spettacolo l'oste, però si sente che c'è qualcosa di ricorrente, e forse c'è in questo ricorrere c'è qualche cosa di che li tiene imprigionati, come questo può darsi, però è anche una prigione affascinantissima. Io non credo che loro sarebbero grandi attori e non credo che loro avrebbero mai potuto essere coinvolti in un'avventura intellettuale di questo spessore, di questa ampiezza, di questo fascino senza di lui. Probabilmente se c'è qualcosa di sadico in tutto questo è il fatto che lui li ha, in qualche modo li ha creati. E come sempre c'è un rapporto tra il creatore e le sue creature che è di tenerezza, di amore e anche di crudeltà. Questo fa parte della logica dei fatti, però io veramente non so che cosa darei per essere al posto di uno di loro.
Ugo Volli, il rapporto di Cantor con gli attori, come lo vede lei?
A me sembra molto più vicino a un artista che a un uomo di teatro, e proprio in questo sta la meraviglia, la specificità, la bellezza del suo teatro. E lui usa molto francamente i suoi attori come fossero marionette, questa è una cosa che lui da qualche parte ha anche scritto, cioè senza fornirgli una interiorità di qualche tipo, ma pretendendo da loro dei gesti, delle presenze, delle figure esatte che coincidano esattamente con la sua intuizione artistica, figurativa. E questo ovviamente è molto duro per un attore, perché non può prendersi le libertà di interpretare che normalmente ha, deve essere funzionale allo spettacolo. In generale gli attori di Cantor hanno una specie di rapporto ambivalente con il regista, in parte lo adorano, in parte lo odiano, in parte ne hanno paura, in parte ne sono affascinati, lo chiamano il vecchio, il nonno, qualcosa del genere, e lui domina su questa sua corte. È chiaro che uno, per stare a quelle sue condizioni, per sentirsi quelle sfuriate, per essere costretto a una situazione puramente esteriore in cui fa il fantasma, fa la marionetta, fa l'incubo, fa qualsiasi cosa salvo che costruire un personaggio, perché non ci sono personaggi in realtà veri nel teatro di Cantor, deve essere motivatissimo e rinunciare a quasi tutto del suo mestiere, cioè quelli che lavorano con lui sono in parte non attori, cioè in parte lui è tratto in questo suo ambiente polacco di pittori eccetera, degli interpreti, in parte sono dei giovani che hanno scelto con grande amore proprio Cantor, e questo è l'aspetto fondamentale del rapporto fra Cantor e i suoi attori, credo.
Ugo Volli, oltre a essere critico teatrale, è anche filosofo del linguaggio. Che impatto ha sul pubblico il teatro di Cantor?
Io credo che l'impatto sia fortissimo, molto violento, proprio perché Cantor non cerca di comunicare. Cioè, normalmente il teatro si pone spesso il problema di un messaggio, di avere qualche cosa da dire, nel senso di qualche cosa di cui vuole convincere gli spettatori, che vuole trasmettere agli spettatori. Il teatro di Cantor in qualche modo è solipsistico, nel senso che potrebbe benissimo avvenire, e secondo me spesso avviene, come se il pubblico non ci fosse. È una specie di atto drammatico fra lui e se stesso, in cui già gli attori in qualche modo sono di troppo e potrebbero essere le marionette. E quindi è una specie di testimonianza o di sogno a occhi aperti, lucidissimo, reale, materiale, che non si sforza di passare, non si sforza di comunicare. E proprio per questo motivo affascina moltissimo, perché non c'è nient'altro oltre a questa specie di superficie di un incubo, di un sogno che vive da sé, e ha una grandissima forza di fascinazione.
Gentili signori, perdonate il mio male e siate felici. Bisogna in qualche modo sopportare tutto questo. Per un attimo siate con me al fondo. Al fondo. L'artista deve sempre essere al fondo, perché soltanto al fondo si può gridare per essere uditi. Laggiù, nel fondo, magari ci capiremo a vicenda.
można krzyczeć, żeby być słyszanym. Tam, na tym dnie...
E poi non scendete più agli inferi, a meno che...
A potem... A potem już nie schodźcie do piekieł, chyba...